riusciamo ancora bene a capire. Evidentemente è un misto e stanco, ti dico la verità, Gabri. Evidentemente è un misto e stanco. Però, ecco, come dicevo, la burocrazia italiana, il fair play, che non è una cosa italiana ma è una cosa europea, commesso queste cose lui le doveva sapere prima di acquistare una squadra italiana ed entrare a far parte, diciamo, di un ambiente calcistico europeo. In America è una cosa differente, tu lo sai meglio di me, perché sei
in Canada,
beato sì. Te in Canada, per cui voglio dire,
il beato me è, come si dice, è relativo, nel senso che ci sono molte cose positive, appunto, cioè gira più soldi, gira più, cioè più lavoro sicuramente. Il negativo è che il mangiare cibo fa schifo qui.
Quello, ragazzo, purtroppo
me la banneranno su YouTube questa, ma appunto come si mangia in Italia non si mangia da nessun'altra parte. E
è vero.
Io già che sono un ragazzotto bello paffuto, quasi ingrassa ancora di più in Canada se non ci sta attento.
Comunque,
purtroppo. Questo è episodio 2 di L'angolo del pallone, in diretta dal Canada e con te in diretta dall'Italia, dalla Toscana, da Scandicci, vero?
Scandicci, sì, assolutamente. In questo momento mi trovo a Scandicci.
Ti ringrazio per essere qui oggi, Leonardo, a parlare di Fiorentina e di calcio con me. Questo
è un piacere.
Questo è un podcast che parla di passioni, hobby e lifestyle, che ha contenuti sia in inglese che in italiano. I contenuti in italiano riguarderanno la Fiorentina e il calcio, che sono la mia passione. E come ben sapete, in Canada non sono molto popolari come argomenti. Qua dovrei parlare di hockey su ghiaccio, ma me ne può fregare di meno a me di hockey su ghiaccio, sinceramente. Quindi,
capisco. Grazie.
E oggi parleremo un po' di chi è Leonardo Andreini, il tuo canale e un po' di Fiorentina, anche di campionato, sicuramente.
Sono qui
benvenuto.
A disposizione. Grazie.
Benvenuto.
Grazie davvero, Gabriele.
Allora, come dicevamo, appunto, abbiamo appena letto le parole di commisso, che sono state, diciamo, alcune positive e alcune negative, diciamo, ma maggior parte, purtroppo, o comunque con un'accezione che deve essere decifrata ancora. Che ne pensi?
No, sono d'accordo, sono completamente d'accordo. Purtroppo c'è sempre questa minaccia, fra virgolette, perché si parla di minaccia velata da parte di commisso: se non mi fanno fare lo stadio, se non mi fanno fare il centro sportivo, potrei andarmene e tutto. E si ritorna al discorso di prima. Bisogna che uno entri nell'ottica, diciamo, del nostro paese, che ha tantissimi pregi, come appunto il mangiare, ma col mangiare, insomma, diciamo che è bello, sì, avere la possibilità di andare a mangiare una pizza buona, uno spaghetto al pomodoro o una bistecca alla Fiorentina, noi che siamo amanti della bistecca alla Fiorentina. Poi però a un certo punto bisogna anche essere sinceri e dire che qui, per spostare una mattonella, ok, ci vuole il permesso di una sequela di persone incredibili. E questo, per un americano abituato, diciamo, a prendere, disfare, come si suol dire a Firenze, rifare nel giro di un mese, dice: ma com'è possibile? È possibile, commisso, caro Rocco, è possibile, ahimè è possibile. Quindi non ci si deve, lui non si deve, diciamo, in qualche maniera sconvolgere da questo, perché l'Italia è questa, purtroppo, per fortuna l'Italia è questa. Certo. E nelle parole di commisso ho anche visto per la prima volta l'apertura reale a una possibile, probabile cessione di Chiesa. Commisso, l'hai sentito meglio di me,
sì,
Gabriele,
sì,
ha detto: se Chiesa viene da noi, bussa alla porta e dice voglio andare via, noi gli rispondiamo ok, porta una squadra con determinati soldi. E la domanda che tutti vorrebbero farci qual è? Quanti soldi servono per portare via dalla Fiorentina Federico Chiesa? Per me la Fiorentina, in quanto società, chiede dai 50 milioni in su. Ed è una cifra folle per me.
Sì, per uno che ha fatto 10 gol in campionato a 22 anni, che veniva dipinto come un fenomeno, invece, appunto, è un buon giocatore con delle grandissime potenzialità, però, come posso dire, 50 milioni mi sembrano tanti. Cioè, se l'Inter ha preso Tonali a 35, che per carità anche lui non ha fatto un campionato eccellente, perché il Brescia comunque è retrocesso, però sì, 50 milioni per Chiesa mi sembrano al momento esagerati. Ne parlavamo anche settimana scorsa con Catto, appunto, e Alessandro diceva la stessa cosa.
Sì, 50 milioni sono secondo me una follia. Poi se qualcuno ha voglia di spendere 50 milioni, benissimo,
ben
per l'amor di Dio.
Benvenuto.
Ben venga.
Welcome, come direbbe.
Welcome. Però ti dico la verità, allo stato attuale, secondo me, quando te hai portato nelle proprie casse 35 milioni per Chiesa, secondo me è grasso che cola e non dovremo mai disprezzare una cifra di questo tipo.
No, assolutamente. Cioè, l'anno scorso si parlava di 60-70 milioni, ma ammetti, dico, già l'anno scorso mi sembravano esagerati, sinceramente. Sì, perché sì, ragazzo, grandissime potenzialità, ma dimostrato ancora sui campo di queste potenzialità. Cioè, io mi ricordo quante volte ho criticato Bernardeschi, ma Bernardeschi l'ultimo anno alla Fiorentina si era caricato sulle spalle la squadra.
Sì, uomo vero. No, Bernardeschi, ragazzi, al di là che sia stato infamato, al di là che si è sciupato, diciamo, con quella dissenteria molto, molto, molto ipotetica e poco veritiera, però questo signore ha, con tutti i difetti possibili e immaginabili, è andata alla Juventus, grande rivale, ma fino all'ultimo minuto dell'ultima partita non ha mai, mai, e dico mai, disonorato la maglia della Fiorentina. Con questo non voglio dire opera che Chiesa abbia disonorato. Purtroppo sì. Non è che voglio dire con questo che Chiesa abbia disonorato la maglia della Fiorentina, non mi permettere mai. Però signori, per 5 mesi, cioè per tutta la durata del regno Montella, il buon Chiesa ha avuto un muso lungo che sembrava che gli fosse morto qualcuno. Questo certo. Io questo non lo accetto.
Mm-hmm. No, tanti di questi giovani ormai, non solo Chiesa, appunto, se ne parlava ieri per messaggio durante la partita, tanti di questi ragazzini giovani che bubano e non gli va bene nulla e non hanno dimostrato ancora nulla, sì. Poi se ne parlerà più avanti nell'intervista, ma ce n'è tanti ieri che c'era un certo signorino che è stato sostituito e Iachini gli ha detto anche di star zitto, giustamente.
Ma ragazzi, ma ecco, il futuro di Vlahovic, tanto ovviamente ti riferivi a
io
lui.
Io lo stimo a Duj.
Ma per l'amor di Dio.
Secondo me ha un talento cristallino e dovrebbe andare a esprimerlo dove può giocare per un annetto magari. Te ora dici 2 anni, io direi 1 annetto, e poi tornare all'Ovile nel momento in cui si è svezzato, nel momento in cui ha creato un po' di malizia, perché secondo me a lui gli manca un po' quella malizia sotto porta che altri giocatori già hanno.
Ma sì, ma lui ho paura che lui creda di essere già arrivato, capito? Ho paura che Vlahovic creda di essere già arrivato, quando in realtà lo scrivevo anche ieri, lo dicevo nel mio video e lo dicevo anche ieri nel post che ho fatto su Facebook. Ha da mangiare talmente tanta polvere il buon Dušan, che ha voglia te prima di pensare di essere un calciatore arrivato, perché è giovane, perché tutto quello che vuoi. Era l'anno, caro Gabriele, era l'anno di Vlahovic questo. Purtroppo l'ha fallito in pieno. Ecco perché ti dico, quando vieni tolto, specialmente in una partita dove ti dovevi far vedere per dimostrare qualcosa e non hai giocato bene, ma cosa ti metti a ridire con Iachini? Cosa ti metti? Voglio dire, vai in panchina zitto, ti gira le scatole, scaraventa una bottiglietta in terra, anche se non è una cosa bella, no, da vedere. Però, cavolo, ma non te la rifà con l'allenatore, perché l'allenatore ha fatto non bene di più. E infatti, quando è uscito Vlahovic, abbiamo visto un netto cambio a livello offensivo.
Tanto, grandi complimenti a Kwame, che io porto nel cuore molto, perché lui giocava nella Sestese, io sono originario di Sesto Fiorentino. Quindi per me Kwame è un grande sì alla Fiorentina.
Ma direi, ma tutta la vita, ma Kwame è un giocatore che aveva un enorme punto di domanda. Io stesso, quando analizzai l'acquisto di Kwame, dissi: questo è un giocatore che la Fiorentina ha fatto bene a prenderlo, ma c'è un punto di domanda enorme. C'è da vedere come rientra, va bene, da questo brutto infortunio. È l'infortunio peggiore per un attaccante, per un giocatore. È rientrato con la fortuna, tra virgolette, di questo lockdown che gli ha permesso di allenarsi approfonditamente, è tornato un giocatore interessantissimo. Io però non voglio, se sei d'accordo, diciamo, accontentarmi. No, perché se il prossimo anno tu ti ripresenti ai nastri di partenza, metti Vlahovic in prestito 1 anno al Benevento, che è rientrato in Serie A quest'anno, o a, non lo so,
un'altra squadra di bassa classifica.
Bravo, un'altra bassa classifica.
Ti dirò, anche a un Verona, Verona comunque è una squadra da metà classifica, ma valorizza i giovani, valorizza giocatori che in altre squadre magari non sarebbero ben valorizzati. Certo. Guarda Esserich da noi era abbastanza scarpone, e Verona ha giocato 2 o 3 partite di discreto livello con Juric, perché Juric è bravo a valorizzare quel tipo di giocatore.
Sì, ma indubbiamente, ma ti ripeto, Vlahovic secondo me ha fatto il suo tempo a Firenze provvisoriamente, cioè tu devi andare a giocare in prestito 1-2 anni. Però ti dicevo, non vorrei ripresentarmi ai nastri di partenza il prossimo anno con Iachini appunto in panchina confermato, ok, e sai cosa ne penso. Ma soprattutto con Cutrone e Kwame come reparto offensivo e basta. perché la Fiorentina ha bisogno, come il pane, di un attaccante di peso.
Di esperienza.
Belotti, di esperienza anche, Belotti.
Io direi Mario Mandzukic, Higuain, o Giroud, che mi piace comunque, seguo il calcio inglese, so. Giroud mi piace, però... anche se francesi a Firenze purtroppo non hanno mai fatto benissimo, e questo è storia, francesi...
Però c'è Ribéry e quindi potrebbe ritrovare qualcosa di quel tipo.
Mi stavo scordando di Ribéry, Ribéry è uno dei pochi giocatori francesi che ha fatto molto bene a Firenze.
Anche perché, Gabriele, quest'anno hai fondato la squadra, bene o male, a ragione o a torto, su due giocatori, uno che voleva andare via, che era Federico Chiesa, che poi se uno scava capisce anche i problemi e il perché la Fiorentina non ha fatto un gran campionato. Ti sei basato su Chiesa e ti sei basato su Ribéry, che è un ragazzo, fra virgolette, di 37 anni, che il prossimo anno compie 38 a primavera ed è prossimo al pensionamento. Uh-huh. E Ribéry ha fatto anche troppo, pur prendendo delle giornate di squalifica evitabili, pur infortunandosi due mesi circa.
Insomma, non colpa Ribéry, sua l'infortunio, però appunto...
Ovviamente. Però può succedere che un giocatore di 37 anni si infortuni maggiormente rispetto a un ragazzino di 20 anni. Ecco che ritorno a dire che sarebbe dovuto essere l'anno di Vlahovic, perché se era l'anno di Vlahovic, te giocatori come Cutrone e Kwame non li prendevi.
Certo.
Capisci?
Certo, è vero. Comunque, ora ritorneremo sull'argomento Fiorentina attuale più verso metà dell'intervista. Ora volevo sapere chi è Leonardo Andreini, come nasce il canale e cosa ti ha portato appunto a parlare di Fiorentina?
Ma allora, guarda, è una domanda bellissima, Gabriele, che non mi ha mai fatto nessuno da quando sono su YouTube, ed è circa un anno e mezzo che sono su YouTube. Allora, io sono un giornalista da febbraio 2020, sono un giornalista pubblicista, è scritto regolarmente ovviamente all'Ordine dei Giornalisti, ed è stato un'emozione indescrivibile. Dopo, guarda, se vuoi ti faccio anche vedere il tesserino, perché non tutti, che sembra il tesserino di un poliziotto, guarda, eccolo qua, non so se lo riuscite a vedere, ecco, in tutto il suo splendore.
Ordine dei giornalisti
di Roma, non so per quale motivo, evidentemente.
Sulla versione audio non si vedrà, ma lo descrivo per chi ascolta, per chi ascolta versione audio. Leonardo ci sta facendo vedere il tesserino da giornalista pubblicista ufficiale, quindi appunto a livello nazionale, e per chi vedrà il video su YouTube vedrà appunto che Leonardo non scherza, è uno che ci ha lavorato su questa cosa e si può permettere di parlare e di scrivere di calcio e di sport.
Grazie. Io ti dico, è da quando ho 16 anni che veramente mi viene il magone a pensarci, perché è veramente una vita di sacrifici incredibile per arrivare a questo benedetto pezzo di carta, perché è da quando ho 16 anni che scrivo sabato, domeniche, dopo lavoro, dopo scuola, scrivevo, facevo addirittura nella mia mansarda dove abitavo con i miei genitori le radiocronache delle partite su YouTube tramite Hangout, ed era divertentissimo, mi piaceva da morire, mi stimolavano i miei amici, mi stimolavano tantissimo i miei genitori, e tuttora lo fanno, per arrivare a un qualcosa di bello. Poi purtroppo quando cresci, più cresci e più ti, come dire, confronti e ti rapporti con uno dei peggiori lavori a livello remunerativo che purtroppo la nostra società può avere, perché un giornalista in Italia non guadagna praticamente niente, si parla di 50 centesimi articolo, capito? Ed è offensivo. Io ho avuto la fortuna di trovare Rebecca Bruni, faccio nome e cognome, che è il direttore di Gazzaviola, che mi ha permesso, dietro ovviamente contributo remunerativo, se no non puoi prenderlo il tesserino, di farmi arrivare a compiere a 30 anni quasi uno dei miei due sogni. L'altro sogno era fare il vigile del fuoco, ma mi hanno bocciato subito alla visita olistica, e quindi andai alla caserma principale di Firenze, feci la visita olistica, mi dissero lei non vede da qui a là, e quindi il vigile del fuoco non lo fa. E quindi
steccato
subito. L'altro sogno era quello di fare giornalista. Grazie a Gazzaviola e grazie a Rebecca Bruni sono riuscito a prendere questo tesserino. Cosa è successo? La fortuna, no, del principiante. Prendo il tesserino il 10 febbraio e due settimane dopo ci chiudono in casa, e quindi mio tesserino praticamente è lindo.
Questa,
capisci?
Cosa l'ho vista dal Canada e mi sono... questa cosa di chiudersi l'ho vista, perché qua il virus è arrivato dopo, e io il 23 febbraio è il mio compleanno, Io il 23 febbraio ero fuori a festeggiare a Toronto,
certo.
E vedo in Italia, dice, i miei amici fanno, che fai? Dice, se anche te chiuso in casa. Dice, come chiuso in casa?
Dice,
ci stanno chiudendo in casa, con il virus è arrivato. Ho detto, madonna. Infatti lì ho comprato molte mascherine, questo è tanto per un discorso, ho comprato un monte di mascherine e di amuchina e tutti mi davano, certo, per pazzo e poi dopo sono... E poi dopo io ero l'unico che aveva gli stock, appunto. Ma no, questa è una parentesi. Comunque sì, la fortuna, purtroppo la sfortuna per te che hai preso il tesserino e dopo 10-15 giorni vanno chiuso tutti in casa.
Sì, appunto. Però diciamo ho avuto la fortuna di andare una volta in tribuna stampa contro il Sassuolo, fortuna per modo di dire, che è stato uno scempio di partita, però quello è un altro discorso. Però già all'epoca, quando ancora non avevo il tesserino, sono andato a Milano, Parma, Sassuolo in trasferta, quindi ho fatto diverse partite.
Ottimo.
Come nasce il mio canale? Paradossalmente, caro Gabriele, nasce con il mio primo video sul tubo, che è un video risposta ad Alessandro Catto di un anno e mezzo fa. Ero in macchina, quindi senza questi microfoni da centinaia d'euro, senza, certo, telecamere carine, una videocamera così, perché si comincia in questa maniera, certo, dove andavo a rispondere, ovviamente educatamente, ad Alessandro, che aveva, diciamo, smosso un discorso che... diciamo in quel momento non mi trovavo d'accordo sul discorso di questa stagione transitoria, e io dicevo, cavolo, anche questa è transitoria, cavolo, miseria, non c'è verso, e quindi non mi trovai d'accordo, ma ero veramente appena nato su quel canale. E poi piano piano, con tanto sacrificio, e credimi, come ti dicevo anche in tempi non sospetti, tanto sacrificio, uno arriva e poi io non sono arrivato, perché in confronto ai numeri di Pucci e di Catto io sono un bambino.
Che li salutiamo, però... tra l'altro, salutiamo Pucci e Catto, grandi tifosi Viola, e Pucci, tra l'altro, Niccolò Pucci Viola, con cui condivido il cognome, ma non siamo parenti, appunto. Ma
in Toscana, te lo volevo chiedere,
in Toscana ci chiamiamo tutti uguali, come detto Alessandro Catto nel precedente video.
Sì, è vero.
Però li salutiamo e sì, forza Viola sempre, come si dice.
Sempre, no, sono due bravissimi ragazzi, sono molto preparati. Con Alessandro, come ben sai, abbiamo delle visioni completamente differenti sulla gestione societaria della Fiorentina. Lui della Valliano, diciamo, io commissiano, ma è chiaro che in poi tutti e tre... Dimmi, scusami,
poi ti ho sentito... poi ti dirò la mia dopo che...
È ovvio. E quindi, diciamo, ognuno ha la sua opinione, e anche quello è il bello. Io, che dirti, non riuscirò mai a rimpiangere della Valle, perdonatemi, è un mio limite, però capisco anche che se c'è qualcuno che ancora li rimpiange, avrà i suoi validi motivi. Io non riesco, ecco, però, per l'amor di Dio.
Io sono della Valliano.
Però, sì, quindi sono 2-1.
No, ma aspetta, la mia opinione è differente. Io sono un aziendalista, io tifo Fiorentina e tifo per la società. Qualsiasi società ci sia, almeno che la società non faccia poi come fece Cecchigori, che ci ha fatto fallire debiti e tutto, che allora lì rimpiango di aver sopportato la società, ma... io ho supportato Della Valle e supporto Rocco, non ho rimpianti e non li voglio avere, però sono stato Della Valliano e sono commissiano adesso, sono un perfetto aziendalista.
No, ma certo, ragazzi, quello che hanno fatto Della Valle a Firenze è qualcosa di incredibile. Se pensi che hanno rilevato la Fiorentina a 0 euro o a 1 euro simbolico dal sindaco Dominici, quindi hanno fatto un qualcosa di incredibile. Se siamo dove siamo, lo dobbiamo sicuramente Della Valle. Poi purtroppo negli ultimi 5 anni, che non sono pochi, Gabriele,
no.
Che non sono pochi, non 5 mesi, negli ultimi 5 anni c'è stato un totale disinteresse e di conseguenza un totale declino della società fiorentina, e ci ha portato a salvarci all'ultimo di campionato a Lecce con il gol di Cerci, che ci ha permesso di fare figuracce e perdere 5-0 contro la Juventus in casa, la partita più sentita.
Però aspetta, quello era prima di avere gli anni belli di Montella e Sosa, cioè poi dopo quello la società si è ripresa, ha comprato Rossi, Gomez, Ilicic, ha fatto uno squadrone per 4 anni, per 3 anni siamo arrivati quarti e un anno quinto, sinceramente.
Certo, certo. Poi è stata un po' una montagna russa, perché come hai detto te ci sono stati momenti brutti, c'è stata la rinascita grazie a Pradel Masià, con gli arrivi appunto di Pepito Rossi, Gomez, Marcos Alonso, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez e via discorrendo. Poi però nuovamente c'è stato un declino totale con appunto...
Con il rientro di Corvino.
con il rientro di Corvino, e tra l'altro non so se lo sai, ha praticamente trovato l'accordo con il Lecce e quindi riparte da Lecce.
Quindi Lecce in Serie C l'anno dopo.
Il Lecce io lo vedo male. Io lo vedo male il Lecce, però onestamente sono problemi loro. Del Lecce salvo solo Liberani e Petriccione, ecco, con tutto il rispetto. Ecco.
Tanto io ti dico la verità, mi dispiace Petriccione e la Fiorentina ci abbia creduto poco, perché secondo me, non ti dico come titolare, ma come ci sta Venuti, come ci stanno altri giovani in questa Fiorentina, tanto io Venuti piace, però come ci sta Badel ci poteva stare un Petriccione, sinceramente.
Ah, indubbiamente. Indubbiamente. Tra l'altro il centrocampo della Fiorentina sarà interessante vedere come verrà strutturato. Poi ne entreremo nei particolari, ma io ho un nodo, diciamo, alla gola che ho bisogno di dire in tutte le maniere sul futuro della Fiorentina. Cioè, ragazzi, leggo anche sotto i commenti nei video post partita o comunque insomma nelle live che ho fatto anche l'altro giorno e nella quale poi fondamentalmente ci siamo conosciuti un pochino più approfonditamente, leggo che ci sono comunque persone disinnamorate di già, persone disincentivate nel fare un eventuale abbonamento se riaprissero lo stadio, che non hanno più fiducia. Ragazzi, calma, nel senso, posso capire che si viene da un'annata non buona, è il primo anno di Commisso, è il primo anno di una nuova società completamente diversa, hanno fatto degli errori, lo sappiamo, è inutile stare qui ad elencarli, o se vuoi li elenchiamo successivamente.
No, li sappiamo bene, li sappiamo tutti, bene anche gli ascoltatori.
Bene, la bontà nel calcio non va d'accordo con il bel gioco, o meglio, mi spiego meglio. Il dover, per forza di cose, Gabriele, non far rimanere male quello o quell'altro, perché io non licenzio nessuno, perché Iachini mi è piaciuto e come uomo mi piace. Fermatevi, è un momento particolare, la gente vuole divertirsi, la gente è triste dalla mattina alla sera, non c'è lavoro, c'è questo cavolo di virus, c'è una serie di problemi enormi, la gente ha bisogno di divertirsi. La Fiorentina non fa divertire, la Fiorentina fa addormentare. Puntare nuovamente su Iachini, per me è stato un errore. Non sono deluso, ma è stato un errore per me, capito?
Ti dico la verità, io voglio vedere Iachini, non sono né iachiniano né anti-iachiniano, però voglio vedere Iachini con una squadra magari un po' più costretta da lui da inizio l'anno. Non ci farà divertire, io personalmente non sono nemmeno un grande amante del bel gioco. Mi è piaciuto il gioco di Montella con Borca Valero, Aquilani e Pizarro a centrocampo, ovviamente quel calcio champagne, ma il calcio champagne, il calcio tiki-taka deve portare risultati. Se non quello portava risultati, se è come quello che si faceva a inizio anno con Montella quest'anno, che c'era più trame di gioco ma poi non si tirava mai, allora preferisco sinceramente, io sono murignano, preferisco uno che si difende come Mourinho e che poi riattacca, ovviamente senza fare paragoni scomodi tra Mourinho e Iachini, però a me non dispiace il calcio catenacciaro di difesa e ripartenza e palla all'attaccante, perché se fatto in maniera intelligente è pratico e porta risultati. E Iachini qualche risultato l'ha fatto, ovviamente il gioco non era bello da vedere e non voglio, certo, come dicevo, fare paragoni scomodi tra Mourinho e Iachini, perché non... a me, io ho un sogno vedere Mourinho alla Fiorentina un giorno, forse, appunto. Però diciamo, voglio dare il beneficio del dubbio a Beppe, che come ti hai già sottolineato, grandissima persona, ma come allenatore ovviamente più un allenatore da squadra da metà classifica o da salvezza, però magari, che ne sai, gli fanno una squadra decente, non avremo un grande gioco, ma magari qualche risultato viene. Sul divertimento non lo so, io alcune partite mi sono divertito, alcune volevo piangere.
Indubbiamente tutto ruota intorno al mercato, anche per capire l'ambizione della società della Fiorentina, tutto deve ruotare intorno a questo calciomercato che faranno tra qualche settimana, perché da lì tu capirai quali sono davvero le ambizioni della Fiorentina. Commisso ha detto: abbiamo già un obiettivo dal nono posto in su, che non è un obiettivo malvagio, che chiaramente non scalda gli animi dei tifosi, perché dal nono posto in su significa anche stare nono o ottavo, però dal settimo posto in su, se ci sono le giuste concatenazioni di cause, potresti anche andare in Europa. Ecco, allora lì c'è da capire veramente su quali calciatori puntare e su quali no. È fondamentale capire questo calciomercato. Io sarò attentissimo e seguirò in maniera molto, molto, molto attenta e spero precisa il calciomercato della Fiorentina, perché da lì, caro Gabriele, capirai tutto: le ambizioni, gli obiettivi, tutto, perché non siamo partiti bene.
No, i nomi che si fanno non sono entusiasmanti, per esempio.
Bravo, infatti quello stavo dicendo, non siamo partiti bene con i nomi, tranne Amrabat, che ormai è già preso.
Meno male, perché lui è quel motorino che ci manca a centrocampo, che magari è anche quello che potrebbe fare, diciamo, mettere un pochino più comodo Pulgar, nel senso che Pulgar si vede che ha delle potenzialità ma non riesce a esprimerle. Avendo uno come Amrabat accanto, secondo me Pulgar potrebbe, non ti dico esplodere, ma sicuramente avrebbe più facilità di azione, ecco, perché Pulgar non è un regista.
Io ho la paura, Gabriele, di Pulgar, che la dimensione massima che posso avere Pulgar era il Bologna e che quindi la Fiorentina per Pulgar sia troppo. Spero non sia lo stesso, spero di non aver ragione in primo luogo, ma soprattutto spero che questo discorso non sia rivolto anche ad Amrabat, perché il Verona sappiamo essere una realtà importante ma non paragonabile all'ambizione della Fiorentina, quindi il distacco da una realtà come Verona all'arrivo a Firenze può creare, diciamo, dei problemi. Mi auguro di no, penso di no,
come lo è stato per Lirola, la realtà tra Sassuolo e Fiorentina. Lirola al Sassuolo sembrava un fenomeno, alla Fiorentina si è visto che è un buon giocatore ma che ha ancora molti limiti e che deve migliorare e superare.
Sono completamente d'accordo.
Io ripeto, secondo me Pulgar è uno dei, diciamo, non positivi ma nemmeno negativi di questa stagione, cioè io i negativi li darei ad altri. Insomma, Pulgar è stato abbastanza costante con prestazioni di medio, alcune volte alto livello, sicuramente uno che gli assist e i calci d'angolo li sa battere, e quindi, come si dice, sono, io Pulgar per me è uno di quelli che confermerei, come confermerei ovviamente Dragoschi, Terraciano in porta, in difesa li confermerei tutte e tre, a centrocampo quelli che confermerei sono Castrovilli, Duncan e appunto Pulgar, da rimandare indietro Badel purtroppo e non lo so Benassi, vediamo come rientra dall'infortunio. In attacco per me da confermare sono Cutrone e Kwame e da mandare in prestito appunto Vlahovic e da appunto prendere una punta di esperienza che possa fare da chioccia a questi giovani.
Mi trovo completamente d'accordo. Purtroppo dovremo fare i conti con una cessione illustre in difesa, perché uno tra Milenkovic e Pezzella andrà via, credo. Dici? Più. Sì, per quanto riguarda Pezzella quasi sicuramente. Su Milenkovic c'è da capire anche lì lo stesso discorso di Chiesa, se arrivano a proporre alla Fiorentina una cifra importante potrebbe anche vacillare. Ecco, il reparto secondo me che ha migliorato da morire Ghiachini è stata proprio la difesa. Ecco, su quella non c'è niente. E non era facile, Gabriele, perché io per difesa non intendo solo i tre. Io intendo anche in fase di, diciamo, in fase difensiva, quando la Fiorentina da 3 diventa 5 con i due esterni che non sono assolutamente in grado, secondo me, non sono da Fiorentina né D'Albert, Lirola forse qualche cosina di buono ha fatto venire, ma insomma D'Albert secondo me non è presentabile. Con questi 5 dietro la Fiorentina ha fatto delle cose importanti. Uh-huh. Ecco, Caceres è un altro giocatore che il prossimo anno non vorrei vedere titolare, ma non perché abbia fatto male, ma perché vorrei qualcuno di livello, ecco. E allora si parlava di Vertonghen, e Vertonghen andrà alla Roma, e allora si potrebbe parlare anche di un Rugani, che a tutti magari non a tanti piace, però è un giocatore comunque che il suo
a me
lo
non
fa.
Dispiace, secondo me Rugani nella Fiorentina potrebbe rilanciarsi perché è la sua dimensione. Esatto. È visto che esatto. La Juve non è la sua dimensione, perché come dicesti te in un video bisogna avere la mentalità per giocare nella Juve, non tutti hanno quella mentalità vincente per giocare. Io ti dico, da fiorentino, a me la Juve non sta simpatica, però per giocare nella Juve ci vuole quella mentalità che non tutti hanno. Rugani purtroppo non l'ha avuta, ma secondo me in una squadra come la Fiorentina potrebbe rilanciarsi anche molto bene.
Sì, ma sono d'accordo, e questo discorso qui lo riallaccio anche a Maurizio Sarri, che da tanti è ben visto, io adoro Sarri, lo prenderei domattina, andrei a Torino a spese mie a prenderlo per portare alla Fiorentina, perché per me la sua dimensione è proprio Firenze. Per me Torino ora, con la Juve, probabilmente se si va io e te a fare allenatore il vice, forse si vince lo scudetto lo stesso, capirai e vedrete tutti. Coloro che ci stanno ascoltando, poi magari mi smentirete se o meno, ma secondo me la Juventus farà un flop in Champions League e secondo me potrebbe addirittura già uscire contro il Lione. Perché? Perché manca la mentalità. Con questo anche Conte e Allegri non hanno vinto niente a livello europeo, però hanno una mentalità.
Però Allegri ha fatto due finali e una semifinale, mi pare.
Capito?
Cioè, Allegri, esatto. Bistrattato da tutti, perché è vero, non ha un gioco bellissimo, brillante, come potrebbe essere Guardiola, come potrebbe essere alcune volte Sarri, ma Allegri porta risultati. Anche quello, lui è un altro che mi piacerebbe vedere domani a Firenze, per esempio. Purtroppo non è la sua di... purtroppo siamo ancora troppo piccoli per Allegri, ma è un altro allenatore che io vorrei vedere a Firenze un giorno, visto anche toscano.
Hai detto la sacrosanta verità, ad oggi noi siamo troppo piccoli per pesci così grandi come Spalletti. Ragazzi, ci hanno fatto credere durante il lockdown che la Fiorentina potesse trattare allenatori del tipo di del calibro di Pochettino, Spalletti, Allegri, Emery. Ragazzi, siamo troppo piccoli. Noi, se non mantenevano Iachini, Gabriele, e veniva Di Francesco.
Madonna, scusate, capito? Ragazzi, io non sono un grande amante di Francesco. È vero, alla Roma ha raggiunto la semifinale di Champions League, però a me personalmente Di Francesco non... le sarebbe come riavere un altro Sosa, un altro Montella.
A me non dispiace, a me non dispiace. Certo, capito?
L'hai letto l'articolo di stamattina? Sembra qualche giornalista che ci ha rifiutato anche lui, perché Fiorentina. Voglio sperare sia falso, sinceramente.
Voglio parlare un attimino con qualche collega di Genova e qualche collega di Cagliari per capire prima se è vera questa cosa qui, perché mi sembra molto strano che uno come Di Francesco si permette di rifiutare un progetto come quello della Fiorentina.
L'ha già addirittura prima di andare alla Roma, però sai, lì c'era la Roma di mezzo, non c'è Riccardo.
Però c'era la Roma, lì un altro discorso, lì dal Sassuolo c'era la Roma e lui ha sbagliato probabilmente a farsi pizzicare vicino allo stadio, perché tutti si credeva di finisse Di Francesco. Però se fosse venuto Di Francesco dopo Sassuolo, si stappava le bottiglie di champagne tutti, perché era uno degli allenatori più, come di Zerbi ora, uno degli allenatori più in voga di tutti.
Ah, io De Zerbi andrà a Sassuolo macchina per pigliarlo.
Ma lui sta bene lì.
Più di Juric, ti dico
tutta
la verità.
Ragazzi, Juric ha imbroccato una buona annata quest'anno, bravissimo, non voglio levare un centimetro di merito a Juric. Ragazzi, Juric ha fatto questa annata qui
Ma vogliamo parlare della partita di ieri sera? Che ridicoli, mamma mia, da ufficio inchiesta. Come, però, d'altronde il nostro biscotto l'anno scorso con Genova, anche lì ci sarebbe da parlare, e forse è meglio non parlarne, perché poi ci bannano su YouTube se ci scaldiamo troppo.
Quello sì, purtroppo non ti devi mai ritrovare a queste situazioni. Io speravo, guarda, non ce l'ho coi genovesi, né tantomeno con i tifosi del Genova, c'ho anche degli amici, dei colleghi di Genova disponibilissimi quando c'è bisogno della mano e tutto. Il Genova si merita andare in Serie B, punto e basta.
Ma non per i tifosi e per la
squadra.
Il presidente
Preziosi, che è odiatissimo da tutti i tifosi rossoblù.
Io Genova lo rispetto. Certo, io Genova come blasone, come squadra. Ho degli amici genovesi e genuani, e ho anche simpatizzato il Genova, perché uno dei miei giocatori preferiti giocava. Io ho un grande rispetto, grande stima, sono un grande fan di Diego il Principe Milito.
Oh, Milito.
Uno dei miei giocatori preferiti.
Che bello. Dopo
Batistuta, per me Milito è uno dei più grandi. E io ho simpatizzato Genoa quando, ovviamente, speravo la Fiorentina andasse in Champions League quell'anno e non il Genoa, però a me il Genoa stava simpatico perché Milito, secondo me, era un grande attaccante, e poi si è visto cosa ha fatto nell'Inter.
Ma non scherzi davvero, ma ragazzi, ma Milito era un giocatore di una cosa, uno spettacolo della natura. Sai, speravo che Piontek potesse prendere, visto che ha fatto un po' lo stesso percorso, le orme di Milito, e poi purtroppo si è perso. Speravo, che è partito uguale a Milito, uh-huh, e poi si è perso.
Te Piontek lo porteresti a Firenze?
No. Te?
Ti dirò la verità, secondo me, in una dimensione come la Fiorentina, lui è un altro di quelli che potrebbe far bene. Ripeto, una dimensione calda come la Fiorentina, importante, ma non super blasonata come Milan, Inter o Juve. Secondo me potrebbe essere la sua dimensione, non una piccola, non una grande, una squadra potenzialmente d'Europa, da prime cinque, potrebbe essere la sua.
Può darsi, è tra i nomi papabili che potrebbero venire nella Fiorentina.
Piace a Iachini, perché ha una torre, segna di testa parecchio, quindi ha visto Iachini, secondo me, giocando difensivo, uno vorrebbe ripartire contropiede e appunto cross al centro e colpo di testa, quello secondo me è proprio il classico schema di Iachini, ripartenza in contropiede, si va sul fondo, cross al centro e colpo di testa dell'attaccante.
Però ti faccio una domanda, Gabriele, come ripartiresti te? Con quale modulo ripartiresti te?
3-4-3.
È quello che io adoro, il 3-4-3.
C'è o 3-4-1-2 col trequartista.
Col trequartista potrebbe essere proprio il ninja.
Secondo me è più Castrovilli, ninja lo metti in mezzo a coprire, a togliere palloni, e Castrovilli fa che o si alternano, perché
ecco,
ci sono molte squadre con trequartista alternato.
Una sorta di falso 9 all'incontrato, una sorta di falso trequartista e all'occorrenza, come faceva un po' Iachini anche Pioli, cioè interscambiava i due esterni.
È quello che fa l'Atalanta, se guardi sono Ilicic e Papu Gomez, di solito si scambiano. Papu Gomez che fa anche un po' il pizzarro avanzato, fa il regista, fa il regista, quello che detta ai tempi di gioco, però non lo fa sulla linea mediana, lo fa sulla linea della tre quarti.
Come gioca l'Atalanta.
Sono lui e appunto Ilicic o Malinowski, anche Malinowski, mamma mia che giocatore.
Bel giocatore ragazzi, bel giocatore.
Comunque senti, ritornando un po' al tema dell'intervista, perché qua si sta facendo mercato e io non sono come ti ho detto, non sono un canale di calcio esclusivamente, sono appunto, il mio canale è un podcast che fa interviste sia in italiano che in inglese. E, scusa se parlo un attimo di me, però se poi la gente vede che io sono un canale della Fiorentina, io sono grande tifoso della Fiorentina e non smetterò mai di tifare la Fiorentina, però, e spero anche di poter fare altri video sulla Fiorentina, magari sul mercato, magari io e te e Catto e Pucci magari possiamo fare una live e ti dico quello che le notizie vengono dal canale, perché qua ti volevo dare una notizia in esclusiva, che qua commissa è una persona molto conosciuta, sua moglie è di Toronto, che ha un'ora di macchina da casa mia.
Bella questa.
Commissa è molto rispettato qua in Nord America, è uno degli imprenditori più ricchi, quindi oggi vedevo molti tifosi bubare, che dicevano, ha visto già, commissa ha già messo le mani avanti, non vuole più investire se non gli fanno fare lo stadio e il centro sportivo. Qua invece dal Nord America, dal New York Times, commissa che è una persona appunto molto di potere, perché ha un impero sulla comunicazione, commissa, la Mediacom, dice che secondo qualcuno rilancia lui, invece investirà
di più. Rilancerà nella Fiorentina,
nel senso che non... Magari questo potrebbe purtroppo essere un altro anno di transizione, migliore dell'anno scorso, ma non ancora l'anno dove si può puntare alla Champions. Ma se entro Natale il centro sportivo e lo stadio si sbloccano, comunque si sblocca qualcosa, almeno riescono a iniziare a costruire il centro sportivo prima di Natale, allora lì commisso si sentirà vincitore e avrà appunto, metterà un altro centinaio di milioni magari per il mercato e queste cose qui.
Speriamo Gabriele.
Però, capito, sono notizie contrastanti tra l'Italia e gli Stati Uniti e il Canada. Io ti dico la verità, non sono un fan, te sei giornalista, quindi mi dispiace, non sono un fan dei media, non sono un fan io rispetto a te perché mi sembra che dici le notizie e parli in maniera molto moderata e consona, però vedo molti tuoi colleghi, soprattutto giornalisti televisivi, che cercano lo scoop, cercano sempre di dare la notizia sensazionalistica senza dare mai, facendo titoloni che non rispecchiano poi quello che è l'articolo. Basta vedere i giornalisti di Mediaset e di Sky, appunto, che io sto per, e anche qua negli Stati Uniti e in Canada succede, e io sto perdendo un po' il rispetto per alcuni media, soprattutto quelli televisivi, appunto, perché sembra sempre la Fiorentina sempre in secondo piano, o non se ne parla o se ne parla male, non c'è verso mai di avere un articolo fatto a modo. Mi mancano i vecchi Gianni Mura e altri giornalisti appunto che facevano articoli seri sulla Fiorentina, sinceramente.
No, ma sì, sicuramente. Noi quando si parla di Fiorentina in questi ambiti, in Mediaset o Sky, si parla per raccontare del mercato in uscita, raramente del mercato in entrata. Per cui questo dispiace molto, anche perché, insomma, voglio dire, lo scorso anno la Fiorentina era sulla bocca di tutti i giornalisti per la vicenda Chiesa. Capito che Chiesa ha deluso quest'anno, quindi si sono un po' appiattite e zittite, no? Alcune voci di mercato su di lui, ecco che a quel punto la Fiorentina è passata sì un po' in secondo piano, è ritornata con l'arrivo di Commisso e tutti aspettavano e credevano che venisse fuori un qualcosa di incredibile a livello di squadra, venissero acquistati determinati giocatori che non è normale che possano venire alla Fiorentina solo perché c'è Commisso, è come gli allenatori. siamo in un profilo basso, noi siamo come quando uno inizia una carriera a Football Manager da disoccupato e ti chiama la Cireale e ti chiama il Catanzaro e ti chiama la propria scienza e non ti chiama il Real Madrid, capisci? E così con calma, e per quello io dico bisogna avere pazienza, bisogna dare tempo. Ecco che è fondamentale, ribadisco, capire e analizzare attentamente, e lo faremo, il mercato che Fiorentina farà da qui alle prossime settimane. Capisci? Questo è il discorso.
Il tuo presentimento?
Il mio presentimento è che il 6.5 che ho dato a Pradè & Company la scorsa estate deve assolutamente trasformarsi in un 8, non in un 6, non in un 7, in un 8. Comunque, per arrivare a questo...
Comunque almeno un 7.5, se proprio non si arriva
un 8. Un 7.5-8, Gabriele, perché vanno comprati determinati giocatori. Per me va rafforzato ogni reparto del campo, fuorché il portiere dove siamo a posto. Però per far questo c'è bisogno di spendere. Non ci sono, mi sembra di capire, particolari interessi nel voler investire a tutti i costi. Ecco che allora prendi del denaro, delle cifre che incasserai dalle cessioni. Una di Chiesa, secondo me, è quasi inevitabile, però chi lo sa, è una tra Pezzella e Milenkovic. Con questi te ti porteresti a casa 60-70 milioni in due. In due. Non 70 milioni di Chiesa e 45 Milenkovic. In due. Prendi 70 milioni. Con 70 milioni, Gabriele, non ti rifai la squadra, ti compri un paio di giocatori degni di nota e tu continui a mettere il puzzle. C'hai Castrovilli, hai preso Amrabat, c'hai il portiere bravo, c'hai l'attaccante.
C'hai due di portieri bravi.
C'hai due portieri bravi. Io fossi interracciano, ho detto tra noi, Gabriele, andrei via.
Io ti dico una cosa, io qua sono d'accordo con Catto, nonostante consideri sono in disaccordo con Alessandro su Dragoschi, secondo me Dragoschi è un portiere di livello assoluto, quindi sono d'accordo con te, però sì, io vedo la difesa molto più sicura quando c'è Terracciano in non so per quale motivo, forse sarà un discorso di lingua, di comunicazione, non lo so, però io vedo una difesa molto più sicura con Terracciano. Quindi se a me mi arrivasse una squadra e mi dice ti do 15 milioni per Dragoschi e si tiene Terracciano titolare, io non so, fossi la sua, io vacillerei un po', non perché Dragoschi non mi piace, secondo me è un portiere di livello Drongoschi,
sì, va bene Dragoschi,
un portiere di livello assoluto, però a me Terracciano ispira, appunto, da morire. Sarà allora, che italiano, sarà che comunque è già una persona della mia età, quindi sui 30 anni, appunto, quindi di esperienza.
Terracciano, allora, attenzione a quello che sto per dire, Terracciano ricalca una Fiorentina yahiniana che non vuol far spettacolo, ma che però, secondo me è il segreto del prossimo anno, che non vuole dare spettacolo e che non è in grado di darlo, ma vuole essere pratica. E allora, io ho fatto il portiere per circa 20 anni della mia vita, no, anche di più, e quindi ti posso dire, mi posso permettere di dire, di analizzare attentamente i portieri. E allora, Dragoschi a dir si voglia, secondo me ha delle potenzialità e delle qualità superiori a Terracciano. Terracciano è un portiere molto più pratico, nel senso il volo plastico a Terracciano raramente glielo vedi fare, l'uscita plastica raramente gliela vedi fare, è più, diciamo, un portiere da praticità, che per un allenatore pratico come Iachini è perfetto. Ti dovessi dire su chi vorresti puntare tutta la vita, su Drongoschi, per la giovane età e soprattutto perché mi piace di più il modo di parare di Drongoschi rispetto a Terracciano, che, bravissimo, non gli voglio togliere un euro né tantomeno una virgola di bravura di quello che ha fatto, ma in diverse circostanze tende troppo a respingere il pallone e diverse volte ha avuto la fortuna che il pallone, invece di finire in porta, sia finito sul palo e poi fuori. Ecco, lì è fondamentale. Sul discorso della guida della difesa, sull'italiano non lo so, perché comunque tu davanti il tridente sono tre stranieri, perché Milenkovic, Pezzella e Casares sono tre stranieri. Ora Pezzella e no, bene o male tutti parlucchiano italiano, però non lo so. Terracciano forse è, fra virgolette, fa il babbo specialmente di Milenkovic, che è più giovane, quindi magari è quello. Però io, ripeto, fossi in terra ciana andrei a giocare in una squadra titolare e seguirei le orme che ha seguito Sepe, che ha fatto l'Eterno 12, poi si è reso conto di poter fare il titolare ed è 3 anni che fa il titolare al Parma, ecco, capito?
Secondo me, tra l'altro, Terracciano anche più bravo di Sepe tecnicamente, secondo me, ma questo è un mio
modesto parere. Certo, sono d'accordissimo.
Comunque, senti, stiamo andando verso la conclusione di questa intervista perché non ti voglio tenere troppo, perché come oggi è un lunedì, per te lì, per voi in Italia è già sera, non ti voglio appunto trattenere troppo, sarai occupato, magari devi scrivere qualche articolo, non lo so, appunto. Ti faccio le ultime domande e poi chiudiamo. Ti voglio chiedere intanto su quali testate scrivi, se posso sapere, oltre la Gazza Viola che hai già appunto menzionato.
Allora, no, in questo momento sto scrivendo con difficoltà di tempo, eccetera, su gazzaviola.it, per cui in questo momento mi occupo solo ed esclusivamente di tirare su questo discorso qui di Gazza Viola. In passato, come dissi durante la live, ho scritto per tantissime testate, da quando ho 16 anni che scrivo, per cui avrò fatto chilometri di scritture rigorosamente senza mai percepire un euro, se non appunto la trasmissione con la cosa di Gazza Viola, e per cui in questo momento solo Gazza Viola, ecco, è la mia testata di scrittura ora, in questo momento.
Ok, e ti piacerebbe appunto, se c'è la possibilità, diventare appunto, fare di questa passione un lavoro a tempo pieno?
È il mio sogno, però purtroppo si scozza con la realtà. Stiamo con la mia compagna cercando di, diciamo, in qualche maniera sistemarci ed acquistare una casa tutta per noi. Adesso non è nostra questa casa dove conviviamo. Ho un lavoro che mi occupa 8-10 ore al giorno, per cui insomma lasciare un lavoro sicuro, uno stipendio sicuro a fine mese, cioè un eventuale futuro mutuo, un eventuale futuro chissà figlio, eccetera. È molto difficile, Gabriele, prendere e lasciare per inseguire un sogno. Il mio sogno è entrare a far parte di una redazione sportiva e lavorare lì 8, 9, 10 ore al giorno. Adoro più vis-à-vis il parlare rispetto allo scrivere, però sono purtroppo sogni che ho paura rimarranno tali, perché non
però, c'è... Mai dire mai.
Certo, però...
Perché anche il tuo canale YouTube sta andando bene, vedo, e certo. Hai un ottimo seguito e persone con cui, tra l'altro, anche molto gentili per la maggior parte, altri tifosi anche di altre squadre che ti scrivono e apprezzano, certo. Apprezzano ciò che dici, quindi, come si dice, ovviamente, come hai detto te, perché è una cosa che riguarda anche me, i sogni a volte cozzano con la realtà, perché anch'io ho appena comprato casa e ovviamente il mutuo è una cosa seria,
si fa sentire
e ho un lavoro che mi occupa tra le 8 e le 11 ore al giorno, dipende appunto lì, certo. Ed è tutto al computer, quindi quando non è fisicamente stressante ma è mentalmente stressante, quando arrivi a casa non hai voglia di rimetterti sul computer a fare video o a scrivere, certo. Poi per me questo è un hobby che, per carità, mi piacerebbe potesse diventare qualcosa di più, ma non mi dispiace come sta andando, ed è una cosa per me e i miei amici per divertirsi, e mi permette anche di conoscere nuove persone, nuovi professionisti e nuovi tifosi della Fiorentina come te, Alessandro.
Grazie.
Nicolò. E adesso, quindi, mai dire mai, ti rispetto e secondo me fai un ottimo lavoro.
Grazie. Grazie di cuore, spero che tu riesca anche te a entrare in questo mondo, fra virgolette, e i requisiti ce l'hai tutti, per cui ringrazio. Assolutamente, quindi devi seguire assolutamente il tuo istinto. Capisco il discorso del stare 8-10 ore al giorno a lavorare e tornare la sera e dire Madonna che mi metto a fare un video. Devi farlo se ti piace fare questo, tanti sacrifici, non rimanere male agli inizi quando ti fai un mazzo così, faccio anche il gesto per chi ci vede,
perché noi italiani così parliamo con le mani,
con le mani,
per tutti i miei amici canadesi, for all my Canadian friends we speak with hands, you know? Scusami, io ho anche gente che ascolta abitando in Canada.
È giusto. E quindi non ti devi abbattere, devi continuare. Tante persone hanno iniziato ad aprire un canale e vedevano che c'erano poche visualizzazioni, magari sbagliavano i tag, magari sbagliavano le parole chiave, magari sbagliavano il titolo, la miniatura di un... E quindi, ma come mai ci sto 2 ore a montare un video e poi me lo guardano in 50? Non dovete preoccuparvi. Piano piano, se fate bene... Se create dei contenuti interessanti, se ci mettete quel pizzico di simpatia, ma non idiozia. Ricordatevelo sempre. Ricordatelo sempre, Gabriele.
Certo.
Simpatia, ma non cadere né sul volgare, né sul pazzoide di gente, e ci sono tanti youtuber che prendono, scaraventano le cose, bestemmiano. No.
Quello vabbè.
Capito? Te ne devi essere te stesso.
Sì, 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 sì. Comunque, senti, le ultime domande, certo, e ti ringrazio, e mi fa piacere questa specie di, questo endorsement, ti ringrazio molto. E, mi dai tre nomi per il mercato, uno in difesa, uno al centrocampo e uno all'attacco, tre nomi, uno per reparto.
Allora, io due te ne ho già fatti, uno è Rugani per quanto riguarda la difesa e uno è Belotti per quanto riguarda l'attacco. A centrocampo io non prenderei un centrale, che secondo me, se no alla fine se ne fa troppi. Prenderei un bel terzino sinistro, prenderei o comunque un esterno sinistro, che io avrei il pallino del ritorno di Marcos Alonso, che mi piacerebbe
anch'io.
Mi piacerebbe molto, ma non credo venga e ritorni alla Fiorentina, e anche perché bastano queste minestre riscaldate, l'ho anche detto l'altro giorno in live. Per cui il terzino è uno dei ruoli più difficili da trovare, così di prima acchito mi verrebbe da dirti Spinazzola, ma non te lo darà mai la Roma, però giocatori di questo calibro, ecco, giocatori che possono in qualche maniera cambiarti un attimino la partita, che riescano anche a fare tutta fascia.
Il ritorno di Biraghi o no?
No, a me Biraghi è un centimetro meglio di Dalbert, ma sono sempre giocato. Cioè, Dalbert e Biraghi in panchina e un esterno come si deve tutta la vita, eh? Cioè, non voglio ora.
Io la verità, secondo me Biraghi ha già dimostrato tutto quello che ha, mentre Dalbert ancora non ha dimostrato tutto quello che ha, però sono d'accordo con te che nessuno dei due è un fenomeno.
No, io ragazzi, il ruolo nell'ipotetico 3-4-3 o nel 3-5-2, i due esterni, e non lo dico io, lo dicono gli allenatori veri, sono fondamentali, perché ti fanno vincere le partite, ok? Quindi se te a destra hai Lirola, che mi auguro il prossimo anno possa ripartire meglio di quest'anno, hai bisogno di un terzino, barra esterno, ala, chiamalo come vuoi, a sinistra, che vada come le palle di fuoco. Chiesa.
A me piace Fares.
Fares se non è male, anche ieri non ha giocato bene, però no, Fares però non è male.
Ha preso quella traversa e grida ancora vendetta.
Appunto. Sì, sì, però ecco, un giocatore che ha il fiato e la corsa per poter fare tutta fascia, cosa che Chiesa, per esempio, non è in grado di fare in fase di apertura.
Emerson Palmieri potrebbe essere, però lui è inarrivabile.
Questi giocatori qui sarebbero interessanti, ma lo stesso Florenzi, che però
ormai ha un'età, anche Florenzi
ha un'età, bravo,
lo prenderei tutti i giorni, perché può fare anche la mezzala, può fare l'esterno d'attacco, ne può fare diversi, appunto.
Sì, sì, sì. Io credo che siano questi i giocatori sul quale la Fiorentina può puntare. Poi chiaramente, se vai all'estero, beh, c'è un elenco di giocatori incredibili, da non lo so, non saprei nemmeno io chi dirti, perché cioè, voglio dire, un giocatore stile Alaba, un giocatore stile Jordi Alba, un Marcelo, cioè giocatori che riescono Marcelo, a fare tutta fascia, capisci?
Lo so.
Riescono a fare tutta fascia, cioè un Alexandro, questi giocatori qui che...
Un Cancelo magari, però Cancelo difensivamente Cancelo non è il top, però la Juve ha fatto male a dare via Cancelo e prendersi quello brasiliano, come si chiama, Danilo. Cioè
Danilo.
Uno degli errori più grossi, sì, della Juventus.
Danilo, niente da dire.
Comunque, ultime due domande. Giocatore della Fiorentina preferito in assoluto, di tutti i tempi, da quando ti segui la Fiorentina, comunque di tutti i tempi?
Ma per me, da ex portiere, guarda, eccolo qui.
Grande Francesco, Toldo.
Io, guarda, questa è una sorpresa che mi fece la mia compagna, che contattò privatamente Toldo l'anno scorso, e questa maglia me la buttò Toldo dopo un Fiorentino-Udinese nella stagione 98-99, me la buttò mentre eravamo allo stadio, e io, niente, l'ho sempre conservata, va bene? E la mia ragazza ebbe la possibilità di contattare Toldo privatamente. Andammo a Milano, lui è dirigente dell'Inter, certo, come saprai. Andammo a Milano in un ristorante, ci incontrammo, mi fece una dedica, qui c'è una dedica di Francesco Toldo, e quindi per me, giocatori più importanti, più forti, il mio idolo da sempre, Francesco Toldo, e quindi tra l'altro il mio fratello si chiama Francesco in onore proprio di Francesco Toldo, ecco, questo te lo voglio dire.
Bene, bene. Giocatore della Fiorentina degli ultimi 10 anni che ti è piaciuto di più, che è il tuo preferito degli ultimi 10 anni?
Ma allora, senti, per come si rapportava, quella faccia a furbino, sempre sveglia e tutto, per me Luca Toni resta un idolo indiscusso. Quella faccia furba, con quell'esultanza, mi ha fatto godere tanto, mi ha fatto godere tanto Toni. Sì, lui, ma lo stesso, ma anche lo stesso Darioni, che ora è tornato alla Fiorentina, Dainelli, da portiere ti dico anche Sebastian Frey. Sì, no,
Io ti dico,
belli.
per me Borca Valero, quando ho fatto lo steward mi sono fermato un paio di volte a parlare con Borca, che persona squisita. Poi purtroppo si è lasciato male con la nuova gestione di Corvino lì. Cioè, io non me la sento di dare la colpa a Borca. Per me Borca è un idolo, il sindaco è grande persona, è grande
Lo
sciocco.
riprenderesti, Daniele? Lo riprenderesti, Gabriele?
Come riserva, sì, come titolare no, però se si è ripreso Badel, si potrebbe riprendere
Hai
Borca Valero,
ragione,
cioè, e sicuramente farebbe meglio, perché quest'anno ha fatto bene nell'Inter, col contagocce, ma ha fatto bene.
sono d'accordo con te.
Ci ha anche segnato, tra l'altro, mi pare, all'andata,
Un gol
1-1,
all'andata.
senza esultare, perché è un signore, perché lui è un signore. Non come tanti altri che vengono a Firenze e ci sputano sopra, perché ci
Sì,
sono
vanno a
tanti.
prenderlo.
Bene, questa è stata l'intervista a Leonardo Andreini, giornalista e youtuber. E se avete intenzione di seguire Leonardo, e io ve lo consiglio perché ha un ottimo canale, come si chiama il tuo canale,
Leonardo
Leonardo?
Andreini, non c'è verso di
Su
sbagliarli.
YouTube, da buon toscano, da buon fiorentino.
È Tuttini o Ucci,
Cioè,
ognomi fiorentini.
per me invece potete seguirmi su YouTube. Appunto, cercate My First Podcast, il mio primo podcast, ma lo cercate in inglese perché nasce come progetto in inglese qui in Canada. E se no, mi potete trovare su tutte le piattaforme podcast, quindi Google Podcast, Apple Podcast. Il mio sito è anchor.fm/Gabriele Pucci. E quella è la piattaforma da dove faccio stream dei podcast. E ovviamente, come ho detto, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e tutte le altre gli altri programmi di musica maggiori o minori dove potete trovare i podcast. Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, sottoscrivete il canale di Leonardo, e ci sentiamo alla prossima, che sarà un episodio sul calciomercato, perché ho la fortuna di intervistare un dipendente di Estilo10, che è l'agenzia di procura capitanata da Lorenzo De Santis, che ha come giocatore Herman Dennis in procura. Quindi avremo una puntata sul mercato e uscirà come doppio episodio con la tua, Leonardo.
Certo, volentieri.
Magari ci.
Salutami tanto Lorenzo.
No, non avrò Lorenzo,
Ah, ok.
perché io sono. Ho avuto il piacere di lavorare per Sky qualche anno fa come venditore. Un mio ex collega di Sky, che faceva il venditore con me, è diventato un dipendente di Lorenzo ora, in
Oh, è una cosa
Estilo10.
molto bella. Lorenzo è veramente una persona molto.
Conosci Lorenzo? Mi fa
Conosco
piacere.
molto bene Lorenzo, chiaramente non di persona, ma lo conosco molto bene, so cosa fa, so qual è la sua agenzia, so chi ha in sottoprocura, le sue capacità di vedere i giocatori sono incredibili, amante dell'Argentina, in Argentina.
Certo, infatti si parlerà di questo con il mio amico e ex collega Francesco Amantini. Ci parlerà di questo, ovviamente si parlerà di ciò che si può dire, perché lo sai meglio di me che nel mercato ci sono cose che si possono e che non si possono
Le
dire.
so.
E ci sentiamo presto, spero, Leonardo. Magari facciamo una live con il resto della triade della Fiorentina, te, Pucci e Catto.
Mo oggi giravo dove Bettega.
Speriamo di
Speriamo
no,
di no.
speriamo di no. Alla prossima, eh.
Grazie.
Ciao, una buona
Ciao a tutti.
serata.